e non so bene più chi sono, dove sono e cosa faccio. Quindi magari nell'arco della puntata mi aiuterete voi a ricordarmi tutto. 18 e 11 minuti, martedì 6 giugno, inizia qui Mani di Protagonismo. Ora, in quanto adesso, quantunque. Finiamo alle 20 insieme e, ahimè, come mi aveva avvisato, ma io avevo dimenticato, non sarà con noi la nostra spettinata del cuore perché presenta un libro a La Bassa in Blues, qualcosa in blues. Adesso poi lo trovo e ve lo dico con certezza, così se magari non sapevate cosa fare stasera potete anche andare a fare un salto là. Sopperiremo con rassegna stanca e notizie avanti e indietro di attualità, gossip, musica e quant'altro. Prometto che comunque non ci annoieremo, staremo insieme, chiacchiereremo. Per fare questo scrivetevi questo numero che è il 333-964-9949. C'è anche la mail del programma che è maniedi.protagonismo@gmail.com per non parlare dei social, sia i miei che quelli della radio, ovvero VEE di Valentina per la sottoscritta su Instagram e TikTok e anche Radio Parma Official, official come dir si voglia, su Facebook e su Instagram. Oggi è uscita la nuova puntata della Segreteria dell'Astro Disagio e io, che sono poco egocentrica e autoreferenziale, me la sono gustata. Io le ascolto tutte le mie, ve lo dico senza vergogna, ma più che altro non è per autocelebrarmi, è proprio perché mentre le registro mi dissocio. Quando escono così le sento, almeno so che cosa ho detto, ok? Quindi, detto questo, una canzoncina nuova molto carina, molto dolciosa e dolciotta, Biba Dubi con Glue Song. Intanto io preparo la rassegna stanca, le notizie e mettetevi comodi e comode. L'avevo detto che era dolciosa e dolciotta la nuova di Biba Dubi alle 18:15 e apriamo ufficialmente la rassegna stanca, ovvero la rassegna in cui vediamo un po' i titoli di notizie da tutto il web, che non approfondiremo tutte le notizie, italiano, ok, check, check, mic check, ma solo alcune. Le altre o le possiamo immaginare in un fantastico gioco di fantasia, perché tanto spesso la realtà, la fantasia la supera. E io mi trovo spesso e volentieri a pensare che le notizie siano fake, e poi il lunedì, con Luca e la rubrica del disagio, mi viene confermato che invece sono vere, quindi tanto vale, direi a questo punto. Per esempio, lo sapete, lo sappiamo che giugno è il mese del Pride, sarebbe il mese appunto in cui dovrebbero essere, no, dove ci sono tutti i Pride in giro per l'Italia, e la questione appunto queerness, gender dovrebbe essere all'attenzione di tutti, e giustamente c'è chi questo non lo gradisce, c'è chi di questo se ne approfitta facendo il famoso rainbow washing, ma c'è chi anche invece dice no, non mi piace, non lo voglio. Per esempio la regione Lombardia, dopo aver negato il patrocinio al Pride di Milano, dice no anche alla partecipazione. Quindi un applauso per la contemporaneità, soprattutto della regione Lombardia. Bonolis e Bulgarelli si lasciano, non ci sono né amanti né avvocati, che è un po' la risposta con Luca ci stavamo dicendo a Ilari, alla Blasi e Totti. La lezione di Cambridge Analytica: leggere prima di accettare per sopravvivere nell'universo digitale. Fa anche rima. Per noi poveretti, hanno capito che noi siamo dei disagiati e abbiamo bisogno effettivamente delle cose che fanno rima per ricordarcele. Apple presenta il suo visore, ma il metaverso è ancora lontano. E ancora, Vladimir Luxuria, l'utero in affitto è solo un pretesto. La destra ha fatto dell'omofobia una linea guida. Tumori, sta cambiando tutto, o quasi. Prostata, polmone e seno, le novità che promettono di rivoluzionare le terapie oncologiche. Oppure, sempre così in scioltezza, Kim Cattrall, l'abbiamo già visto, le liti con il cast di Sex and the City le ho superate. E Jennifer Aniston fa la transizione ai capelli grigi. Beh, questa posso dire grande, perché io lei l'avevo vista in uno dei suoi ultimi lavori, quello con Reese Witherspoon, che adesso Showtime può essere praticamente loro... non è la storia esattamente vera di uno degli scandali del Me Too Movement, però è la storia di queste giornaliste che si rifà palesemente, no? Una storia vera. E lì l'ho vista un po' in difficoltà, perché per carità la vedevo, cioè per carità, una donna stupenda, ma l'ho vista che si vestiva e comportava in una maniera tale per cui si vedeva che cercava di nascondere alcune cose che evidentemente hanno portato, portano i segni, no, dell'età, e non ce n'era bisogno perché lei è meravigliosa. Beatrice di York ha rispolverato la tiara e Orietta Berti e Fabio Rovazzi, il tormentone estivo è la discoteca italiana. Io non so se quando Rovazzi era giovane all'inizio si sentiva figo prima di litigare con Fedez e aveva pensato per sé che il suo futuro musicale discografico sarebbe stato a fare i featuring con Orietta Berti, che tra l'altro dovrebbe baciarsi i gomiti, Rovazzi, non è questa assolutamente una critica alla qualità di Orietta Berti, è lui che faceva quello un po' a Wanagana e adesso... I got a new dress. E anche se fa caldo, ce la siamo ballata tutta lo stesso, questa bombetta di Justin Bieber del 2015, anche se io avrei voluto ascoltare la Latino version, che non so se conoscete, ma a un certo punto c'è un tipo che fa te lo quieres que me perdones, nena, tengo tanta gana de amarte. La mia preferita, la versione latino remix. Comunque, 18 e 27 minuti, lo show era il morning show. Giustamente Luca, che è lui è metà redazione, metà inviato, metà non ci sono tre metà. È tutto uno in un uomo, è un one man show, l'abbiamo sempre detto. Quello che avete presente mentalmente è quelli che vanno per strada con... La tromba davanti, le percussioni dietro e poi con l'ascella suona la tromba, capito? È tutto, io lo amo follemente ed è giustamente, mi dice, il morning show, non il Showtime che è una casa di produzione. E morning show fighissimo, ecco vedi Luca, potresti anche indicarci gentilmente se è su Prime, Netflix, no? Forse è su Sky, Now TV, boh. Molto figo, personalmente prima stagione proprio volata nella stratosfera io, seconda stagione e ultima stagione se non ricordo male, comunque ho questo ricordo di io entusiastissima e poi io un po' delusa verso la fine, però questa è la mia opinione e comunque uno show fatto proprio... prodotto e con Reese Witherspoon ma anche Steve Carell in una parte che non vi pensereste mai, lui ovviamente Michael di The Office in un ruolo che è quello proprio del giornalista predatore che ha fatto il danno e quindi poi ci sono tutta una serie di conseguenze. Eccolo, Apple TV, grazie Luca. Ti voglio bene. Apple TV, infatti il problema di Apple TV è che adesso non ce l'ho più, perché me lo diedero gratis quando comprai il telefono per un anno, mi ero sparata tutta una serie di cose e adesso c'è la terza stagione di Ted Lasso che non l'abbiamo ancora vista. A casa Tridente Zanichelli siamo indietro. E dunque, ma venendo a noi e alle notizie, parlando di Kim Cattrall che ha fatto pace con, insomma, che ha messo da parte i litigi con il cast di Sex and the City, torna e dice, dato che ha annunciato appunto la sua partecipazione a il reboot di Sex and the City, ci sarà e quindi di conseguenza fa tutta la promo, come anche del resto le sue colleghe. Ovvero, a 66 anni l'attrice britannica non nasconde di voler rallentare i segni del tempo e spiega che per lei è sì ai filler, ai botox e a tutte le procedure che si possono utilizzare per intervenire e rallentare. Esatto, è questo che, cioè, nessuno pensa di essere immortale, raga, ok? Ma se possiamo un attimo così agevolmente andare un ciccinino più piano, why not? Anche perché, devo dire, non voglio tirare acqua al mio mulino, ma una cosa era fare un lifting negli anni 90, che erano robe un po' fantascientifiche. Adesso la, il progresso, la tecnologia, la ricerca hanno fatto sì che davvero la medicina estetica, a parte essere un pochino più accessibile a tutti, sia anche più pratica, sia anche meno dolorosa, sia anche meno nociva, eccetera, eccetera. Poi, come per tutte le cose, uno deve essere libero di invecchiare. Cioè, stessa cosa della body positivity. Anzi, è la body positivity. I corpi vecchi, giovani, grassi, magri, alti, bassi, neri, bianchi, rossi, quello che volete, hanno diritto di esistere tanto come gli altri. Poi ognuno con se stesso farà un po' come gli pare. Quindi annuncia la sua partecipazione a And Just Like That, che invece questo me lo ricordo essere su Sky, perché mi ricordo di aver pensato, vabbè, lo guardo perché tanto avevo già Now TV e quindi vabbè, gli do una chance, anche se io molto titubante. E ho iniziato titubante, ho proseguito titubante la visione di il reboot di Sex and the City e ho terminato titubante. Allora, sapete com'è stato? Ecco, ce l'ho. È stato come quando ti molli con uno o con una che hai amato tantissimo, no? Passa del tempo, vivi un'altra vita, hai altre relazioni e poi per puro caso e magia vi rincontrate, che ne so, 10 anni dopo, siete entrambi single e dite, ah, e per 5 minuti vi fate il viaggione. Magari lui o lei vi invitano a pranzo, a cena e non sai se hanno delle intenzioni maliziose, romantiche o amichevoli. E quindi tra la nostalgia dei tempi che furono, il friccicorio dell'incertezza, vi smuove pure qualcosa per poi rendervi conto che quello che vi ha smosso non è legato al presente ma al passato. Ti è? Trovatemela un'altra recensione così di una serie TV. E comunque sì, vidi And Just Like That con un po' di però torna Kim Cattrall, siamo tutti più ottimisti e lei dice sì alle i miglioramenti del visage. Presto vedremo nella seconda stagione appunto di And Just Like That, e ha parlato apertamente del suo rapporto con l'invecchiamento. Lei dice: voglio contrastarlo in tutti i modi che posso e quindi assolutamente non sono contraria al botox, filler e tutto quello che oggi è a disposizione. Non è solo pura vanità, interpreto ruoli di donne con un certo aspetto fisico e come professionista ci tengo a prendermi buona cura di me. Ho i soldi per farlo, quindi why not? Raga, è vero. Cioè, nel senso che anche le persone che ai nostri occhi, se vogliamo, abusano di, no, filler, botox, chirurgia plastica, etc., è solo ai nostri occhi che ne abusano. Ai loro occhi magari stanno benissimo, sono contentissimi e non vedono l'ora di farsi un'altra roba, no? E suppongo per loro sia un why not. Loro devono vivere col loro corpo, con la loro faccia, con la loro pelle. Per questo che non è neanche carino, no? Quando ci riferiamo a certe persone con l'epiteto, ah, quella è tutta rifatta. Avrà delle altre caratteristiche, no? Ecco. Voglio essere sempre la versione migliore di me stessa, quel che conta, e non è mai troppo tardi per ripeterlo, è trovare il giusto medico estetico al quale affidarsi. Questa sì che è una questione importante.
Mai a guardarti e dirti quello che vorrei.
Wet Leg con Angelica alle 18:45 su Radio Parma. E se volevate una feel good news, ce l'abbiamo, perché stavo guardando, insomma, ci sono aggiornamenti sul caso di Giulia Tramontano, però ogni volta, raga, è un po' una fatica, vi dico la verità, cioè una di quelle notizie e storie che ti prendono un po' le viscere più di altre, no? Quindi, dato che comunque domani c'è Chi l'ha visto, giovedì abbiamo Salutava sempre, direi che possiamo saltare e raccontare questa storia invece che è a lieto fine, per quanto ansiogena, ma a lieto fine, perché il titolo è Ferrara tenta di rapire una bambina di 3 anni fermato dalla nonna. E io c'ho subito, mi si dipinge nella mente una super nonna con un super mattarello che prende a mattarellate qualcuno. L'uomo ha cercato di fuggire tramite treno, ma l'intervento della donna ha impedito il rapimento. Allora, vediamo un po'. Domenica sera a Ferrara, in piazza Castellina, un uomo ha cercato di rapire una bambina di 3 anni, strappandola dalle braccia della madre, che già dici, oh, moro. La giovane, una 20enne romena, è rimasta paralizzata dallo shock, e te credo, mentre la nonna, 43enne, è intervenuta, inseguendo il rapitore fino alla stazione. Prima che l'uomo riuscisse a salire sul treno diretto a Venezia, la nonna è riuscita a bloccarlo, iniziando a urlare, attirando così l'attenzione di diverse persone. Signora, un applauso! Tra l'altro è nonna e ha 3 anni più di me, questa cosa non l'avevo calcolata, che mi sta mettendo leggermente l'ansia. E comunque, costringendo alla fuga il rapitore. Fermato il tentativo di rapimento, le due donne di nazionalità romena hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Ferrara, che intorno alle 21 si sono precipitati sul posto per iniziare immediatamente le indagini. Grazie all'identikit fornito dalle due, le forze dell'ordine hanno rintracciato un 25enne indiano, riconosciuto poi dalle vittime e da alcuni testimoni. Il rapitore è stato accompagnato in caserma e ai militari ha raccontato il motivo del rapimento. Quella bambina non era la figlia di quella donna, così l'ho presa per portarla via. La ricostruzione non ha convinto gli inquirenti, che l'hanno denunciato per sequestro di persona aggravato. Cioè, mettiamo pure che fosse così, no? Parliamone un attimo. Se vuol dire, questa non è sua mamma, allora la porto via, decido io. Cioè, tipo... I militari inoltre hanno appurato che il giovane indiano non conosceva madre e nonna della bambina. Ok, ok, stava bello forello questo ragazzo indiano. Bello forello. Forse sono... Cioè, questa canzone è talmente bella che mi fa venire voglia di fare sport, che io odio fare sport. Non odio fare sport, odio fare gli sport tipo di palestra, tipo fitness di gruppo, sulle mani, eccetera. Questa potrei farmi un'intera lezione, che ne so, di aerobica solo ascoltando questa canzone, talmente bella. 18:52. Dopo la nonna eroessa, eroina, che ha salvato la nipote dal rapimento, mi è venuta un po' d'ansietta, anche perché casualmente io ho trovato questa notizia proprio oggi che mi accingo a audio leggere un libro di una scrittrice, tra l'altro consigliata tra quelle che ci ha consigliato Luca, ovvero Paola Barbato. Io adesso mi sono fatta l'abbonamento Audible, no? Quindi ho finito uno di Bella Mecna, i nomi, raga, i nomi. Comunque, si chiama Non ti faccio niente e non ve lo spoilerò assolutamente, ma trattasi proprio di rapimenti di bambini come main topic. E senza farla apposta mi è capitata questa notizia della nonna che ha sventato il rapimento, appunto, della nipotina. Mi sta piacendo, cioè ho letto 4 capitoli, per ora non sono tanti, però mi stanno piacendo assai e parecchio, questo volevo dire. Grazie, pronto, arrivederci. Dunque, parlando invece di amicizie ritornate, che poi io non è che nutra grande simpatia, però piace. Cioè, a parte che è la paladina della Liguria, pur essendo sarda, e questo ve lo ricorderete tutti, sapete già che sto parlando di Elisabetta Canalis. Ci sono in giro delle foto social con la Corvaglia, che, se vi ricordate, storicamente fu la sua compagna velina. che prima amiche, amiche, amiche e poi amiche, amiche, un cazzo, come si suol dire a casa mia. Prima però di raccontarvi cosa ci fa pensare che forse ci sia una riappacificazione, ci ascoltiamo Harry Styles, scendiamo un po' con i BPM, con un mood un po' più groovy, e ci ascoltiamo la sua Satellite e viaggiamo nello spazio e nell'universo sognando di andare magari anche a cena con Harry. You got a new life. Am I bothering you? Do you wanna talk? We share the last line. Then we drink the wall till we wanna talk. I go round and round. Satellite. Dunque, vi promisi il gossip. Allora, nessuno sa cosa abbia veramente allontanato le due veline inizialmente. Non dirò mai cosa è successo, non la perdono, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l'amicizia si spezza. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, adesso mi sono abituata alla sua assenza, disse la Corvaglia lo scorso aprile al Corriere della Sera, pur non rinnegando i bellissimi momenti trascorsi insieme ai tempi di Striscia. Sarebbe interessante sapere i loro segni zodiacali, potrebbe essere che la Corvaglia sia dello Scorpione per una cosa di 15 anni fa. Non se l'è ancora dimenticata. Durante quei 3 anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato. Invece ci siamo sempre protette e sostenute. È stata una bellissima amicizia che si è finita, non gli toglie nulla. Non gli toglie nulla? Non gli toglie nulla a chi? A Gianfranco? Non toglie nulla. Vabbè, scusate, Corvaglia aveva accennato all'argomento Canalis anche lo scorso febbraio nel salotto di Verissimo, e anche la sua possibilità di un ravvicinamento era apparsa alquanto scettica. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è, ma quando si rompe la fiducia è difficile recuperare. Vi piace l'invitazione? Che poi non parla così la Corvaglia, è tutta una roba nella mia testa. Ora però è arrivata questa foto social postata da Elisabetta. Maddalena non ha commentato, ma per i fan della coppia, formata dalle storiche ex veline che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma, si tratta di un ottimo segnale. Ah, va bene, ok. Sì. Allora, io credo che semplicemente siano invecchiate le due. Lo so perché anch'io ero così. A 20 anni ero più testa di cavolo. Cioè, ma facevi un... sono Arietti, facevi un torto. Poi sono andata in terapia e sono maturata e sono più stanca. E quindi mi passa più velocemente l'incazzatura perché non ho tempo e voglia di discutere più con nessuno, si lavora d'anticipo, cioè sono più selettiva all'ingresso, no? Così mi devo fare meno sbatti dopo. Chissà se avranno fatto pace. Lo scopriremo? No, non lo scopriremo perché l'articolo finisce lì. Adesso andiamo in pausa, delle 19 come sempre. Break, notizie, GR, pubblicità. Ma poi torniamo sempre qui, sempre a mani di protagonismo, sempre con la vostra vitridente di fiducia fino alle 20. E basta. Non troppo entusiasmo perché comunque le risorse sono queste. Torniamo subito. Bentornati e bentornate. Queste mani di protagonismo, 102-104 le frequenze FM, e a quanto pare sono l'unica sulla faccia della terra che non sapeva che il litigio tra la Canalis e la Corvaglia era dovuto a un tradimento. Cioè sembrerebbe che la Canalis si sia intrattenuta in cose che non doveva con il marito / fidanzato / compagno della Corvaglia, e io non sapevo nulla. In mia difesa, me ne frega manco un cazzo, vi dico la verità. Però dite voi, giustamente, se parli di una notizia, sì, no, preparata, è giusto, avete ragione. E mi manda la CRI, altra che va segnalata e ringraziata, altro distaccamento della mia redazione virtuale da Torino, che mi manda questo articolo, scusate perché è pieno di pubblicità, no, non voglio andare a Francoforte. Ah no, la notizia è uscita adesso, raga, eccola, vedi? Allora, no, tu Cri però mi hai scritto Vale si sa. Quindi mi hai fatto sentire che ero l'unica che non lo sapeva. Allora, pare che alla base della lite possa esserci stato un tradimento. L'ex marito di una delle due della Corvaglia. Ora, la bionda e la mora per eccellenza entrate nel cuore degli italiani per i loro stacchetti, ma anche per il loro legame. Raga, non raccontiamocela. Sono entrate nel cuore degli italiani perché erano gnocche e mezze nude e ballavano con le inquadrature di Striscia la Notizia direttamente nel loro intimo, per dirla così, in maniera fine. Vabbè, comunque, legame indissolubile, sì sì, ok, un'amicizia che l'ha portata insieme a trasferirsi negli Stati Uniti per seguire il cuore, la mora legata a Brian Perry, col quale si è da poco separata, e la bionda sposata un tempo con Steph Burns, chitarrista di Vasco Rossi. Negli States avevano poi deciso di aprire una palestra a Los Angeles, suggellando così il legame d'amicizia anche in socie d'affari, ma a un tratto la rottura, non si parlano più, non si seguono più sui social, non si allenano più insieme. Raga, una tragedia per il mondo. Nessuno ha mai saputo cosa fosse successo, ma qualche tempo fa la bionda è arrivata e ha detto, vabbè, e qua cita quell'articolo di prima, è stato troppo grave, quando si rompe la fiducia qualcosa si spezza, pipipi, però la Corvaglia precisa, le voglio ancora bene. So dei problemi personali, mi dispiace, parlarne sarebbe becero, non si fa. E ok. L'indiscrezione. In passato qualcuno ha parlato di problemi di ambito lavorativo che sarebbero stati causati proprio dalla lite tra Elisabetta e Maddalena, ma ora sembrerebbe che le cose potrebbero essere andate diversamente. Mau Magazine, che solo dal nome mi sembra una fonte molto autorevole, ha svelato che al centro di tutto potrebbe esserci un flirt che Elisabetta avrebbe avuto con l'ex di Maddalena. Un argomento su cui preferisce non fare chiarezza, dicendo e non dicendo, ma su cui si sofferma anche una fonte esperta di gossip con cui entriamo in contatto e che spiffera per mezzo di alcuni messaggi il motivo shock. No, raga, no, 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 qua entriamo in un universo multiverso parallelo. Io quando sui giornali scrivono una fonte molto vicina a, io semplicemente la mollo, perché secondo me o la fonte è la persona, altrimenti probabilmente è qualcuno che è stato pagato per dire qualcosa, quindi non facciamo affidamento, almeno no.
Signora,
e prima di tutte le altre notizie, nella rassegna stanca abbiamo fatto cenno a Jennifer Aniston, la grandissima attrice di Friends, ma poi forse quella che del cast di Friends ha avuto anche più fortuna successivamente. Ecco, se tra tutti e sei dovessimo dirne una che ha lavorato di più, quella è Jennifer Aniston. E dicevamo appunto che sui social si è mostrata con i capelli grigi. Olà, che soddisfazione, che gioia e che gaudio. Che non significa che tutti lo debbano fare, anzi, ma più esempi di tipi diversi abbiamo, di persone, di donne, di uomini, di scimmie, di cani, meglio è. Bisogna normalizzare todo quello che è essere umani, ovvero anche quindi avere i capelli grigi, why not? Infatti il suo video diventa virale. Ora, lei ha anche lanciato una linea di skin care, se non sbaglio, che ovviamente ha fatto impazzire tutti e tutte. E l'attrice 54enne, ex moglie di Brad Pitt, ce lo dovevano proprio ricordare perché se no non era nessuno, diventata famosa grazie alla serie TV Friends, ha sempre fatto tendenza. Sono passati tantissimi anni da quando nelle serie cult sfoggiava il famoso taglio scalato denominato alla Rachel, proprio come il personaggio di cui vestiva i panni. E io, raga, vi dico la verità, l'avrei sempre voluto, ma non c'avevo proprio i capelli per farlo. Oggi eccola ancora pronta a dettare le mode, tanto che i follower sono rimasti molto colpiti. Jenny, i tuoi capelli sono un capolavoro e la pensiamo tutti così. Stupenda, complimenti, una ventata d'aria fresca, eccetera eccetera. Chissà se ora la scelta è stata promossa a pieni voti e tornerà al suo biondo, oppure opterà per le ciocche brizzolate alla radice. Detto questo, aperta parentesi, comunque lei ha accesso a tutta una serie di trattamenti, parrucchieri, visagisti delle dive, skin care, cose che le persone normali no, quindi anche se lei ha capelli grigi comunque sarà sempre fonata, piastrata, perfetta, cosata, eccetera, quindi comunque lo standard è molto alto. Certo è che se appunto si normalizza è meglio. Per esempio, sapete che sto finendo, ecco, di guardare Yellow Jackets, perché sono alla settima o ottava della seconda stagione, e facevo proprio caso a questo. C'è nel cast una delle attrici che io amo di più, ovvero Juliette Lewis, che da sempre è proprio l'esempio di come una donna possa essere non canonicamente bella, ma lo stesso una figa pazzesca. Lei, vabbè, sicuramente quando era giovane poi era magrissima, tutto quello che volete, però non è mai stata esteticamente lo standard hollywoodiano. Non so se la ricordate in Natural Born Killers, ma poi tantissimi altri successi. E facevo caso proprio a questo, che lei, adesso non vi so dire la sua età, e ci pensavo perché io invece l'ho fatto, che lei ha proprio un viso in cui è palese che non abbia fatto ricorso a nulla, perché è un viso super espressivo, lei è un'attrice super espressiva e si notano proprio tutte le sue rughe, le sue espressioni, le sue texture, ed è una cosa fighissima secondo me. Anzi, mi ha fatto un po' sentire in colpa di aver fatto il Botox, perché ho detto: fighi, ma lei non lo fa, allora perché io lo faccio? Però l'ho fatto lo stesso, c'è la pubblicità, rimango con i miei dubbi esistenziali, però lei è bravissima, ok? Questo era per dire che è un altro esempio di come si può fare ed essere, che va bene tutto, ecco. Bella, bella, bella e bella mica tanto. Dunque, no comment, raga. Mentre ascoltavamo questa canzone, che onestamente non ho capito il DJ proprio perché si ostina a propormela, che sa che la odio da sempre, dal 2021, da quando è arrivata, sa che la odio, ma vabbè, ogni tanto fa di testa sua. Leggo questo articolo della Repubblica e mi si alza subito la carogna. Il sessismo e i doppi sensi volgari in diretta dei due commentatori Sky per la Formula 1. La Pay TV li sospende per un gran premio. Grande imbarazzo per il sessismo e i doppi sensi volgari in diretta TV di Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, ex piloti, ora commentatori per Sky. Certo che se facciamo fare il lavoro dei giornalisti ai piloti, con evidente difficoltà Federica Masolin, giornalista inviata di Sky, ha cercato di tenere a bada i due e le loro battutacce, da quanto apprende Repubblica. Sky ha già preso provvedimenti, i due saranno sospesi, non saranno in onda quindi nei prossimi GP. E non so come descrivervi il video. Avete presente due Gianfranchi Basici, ovviamente, che se la ridacchiano su una TV, voglio dire, sì, a pagamento, però, cioè, capito che ha un audience enorme, come se fossero al bar o nello spogliatoio del calcetto. Ci sono loro che dovrebbero commentare la Formula 1 con la giornalista che lì sta cercando di fare delle domande serie e sensate, e uno dallo studio, quello che è lì con la giornalista nel circuito, e gli altri inquadrati, tutti che ridacchiano perché il tale Matteo Bobbi, credo, non so qual è chi dei due, scusate, fa una battuta su una ragazza che è dietro a quello che è lì nel circuito, dicendo: hai visto che c'è un nuovo impianto da collaudare, da provare, riferendosi al corpo della ragazza. Direi che possiamo stendere, no? Un petoso velo, proprio petoso, anzi petoso, petalico. No, vabbè, l'importante è che, cioè, mi fa piacere che notizie come questa poi però non finiscano nel vuoto cosmico, eh? Sky ha provveduto a sospenderli, ed è giusto così. Non solo sospenderli, magari, cambio generazionale, nuovi giornalisti, magari donne, professioniste, preparate, ok? sentiti auguri a Nina Zilli e a Danti, sì, dei Two Fingers, che recentemente sono diventati genitori e non mi ricordo il giorno, ma forse era già nel weekend, tipo, una roba del genere. È nata una bimba, si chiama Anna Blu ed è ok, nel senso, tra tutti i nomi stravaganti, suppongo sia quello meno stravagante, almeno non l'ha chiamata, che ne so, zucchina o melanzana, boh, sapete che ogni tanto, no, si inventano acronimi, frutta, verdura e tante altre cose. È nata appunto Anna Blu il 2 giugno, ecco, scusate, ha dato alla luce la sua primogenita Anna Blu. È stata una gravidanza social, anche perché Fabrizio Biggio, ex comico dei Soliti Ignoti, ha spoilerato la cicogna in una puntata di Viva Rai 2 di Fiorello senza l'autorizzazione della neo mamma. Che gioia! È stata una gaffe che appunto sul vivo l'artista e ha risposto per le rime la coppia di amici, ammettendo di esserci rimasta male e mandandoli a quel paese. Brava, giusto. La nascita di Anna Blu è stata comunicata tramite il profilo di Nina. Benvenuta sulla terra, Anna Blu, ha scritto la new mamma, aggiungendo la data di nascita della bimba. E non si è lasciata scappare l'occasione per citare Fiorello: avremmo potuto chiamarti Repubblica. Lei è molto simpatica. Io ho avuto un paio di occasioni in cui ho incontrato Maria Chiara, perché si chiama così in realtà Nina Zilli. E andiamo indietro, perché io ero grande fan prima di quando appunto lei poi se ne uscì con 50.000 lacrime insieme a Giuliano Palma, e scoprì che lei aveva tutta questa band. Lei è di Piacenza, tra l'altro, quindi non è neanche così lontano da noi, ed è molto molto carina, cosa che non dico spesso delle celebrities che ho incontrato, però lei sì, devo dire che è stata molto carina. E no, sicuramente la sua vita sarà cambiata tantissimo, però veramente un gran gusto anche musicale di quello che ascolta lei, al di là di poi di quello che poi è la sua produzione musicale. Brava, brava, brava lei. Auguri e buona vita ad Anna Blu. Che se uno non se l'aspetta gli parte uno, oh, cioè nel senso, il suo, per carità, performance incredibile vocale, però se ti parte che non eri preparata, uno gli viene un attimo, no, così un coccolons. Dunque, dato che comunque l'abbiamo nominata, ci stiamo girando intorno e abbiamo parlato della nostalgia che ci causa il pensiero di Sex and the City, perché non vedere le 25, raga, avete tempo? 25, curiosità su 25 anni di Sex and the City, vediamo se le sappiamo, facciamo un quiz oppure un drinking game, quelle che ogni volta che ne sapete una bevete, no al contrario, ogni volta che non ne sapete una truc bevete, tanto sono le 19:47, è ora d'aperitivo, se siete a casa track, sciottino e via. Allora vediamo un po', Carrie doveva essere Mora. Non avevo la più pallida idea. Protagonista, lei, quella interpretata da Sarah Jessica Parker. Hanno cambiato idea all'ultimo minuto perché Candace Bushnell, l'autrice del romanzo Il suo alter ego, è bionda. Venere in pelliccia. Nessuno delle quattro amiche protagoniste ha mai indossato due volte lo stesso outfit nel corso della serie, tranne per Carrie e il suo cappotto in pelliccia sfoggiato nella prima stagione che poi ha risfoggiato. Chi bella vuole apparire? 10 anni fa Net-a-Porter ha rivelato di aver indossato sul set i mitologici tacchi alti per 18 ore consecutive. Raga, non ne sapevo neanche, siamo a 3, non ne sapevo manco una. Sarah Jessica Parker, meno male che non ho niente da bere qui in radio, sennò sarei già ubriaca. Sarah Jessica Parker non voleva interpretare Carrie Bradshaw. Non lo sapevo. Perché non voleva la star di Girlfriend's Guide to Divorce, Lisa Eldestein, sarebbe stata la seconda scelta se se la Parker avesse detto di no. Un rimpiazzo chiamato Matthew McConaughey, ovvero l'autore texano, fu la quarta scelta nel ruolo di se stesso, perché quel cameo era stato originariamente scritto per Alec Baldwin, ma dopo il rifiuto il ruolo fu offerto a George Clooney e ancora dopo a Warren Beatty, cioè proprio quarto Matthew McConaughey. Charlotte a mani vuote. Kristen Davis è l'unica delle quattro a non aver mai ricevuto un premio individuale per il suo personaggio, quello della deliziosa Charlotte York. Raga, Charlotte non piaceva a nessuno, è sempre stato che nessuna voleva essere Charlotte e Charlotte non è mai piaciuta a nessuna. Miranda non è rossa naturale. Cynthia Knox non è rossa naturale, è bionda, però non poteva esserci tre bionde e una mora, perché l'altra bionda era Kim Cattrall. Carrie si rivolge direttamente al telespettatore. Nel pilota, Carrie rompe la quarta parete. Avete presente un po' come fa in Fleabag? Fortunatamente è stata abbandonata pochi episodi dopo perché è ritenuta non troppo convincente. Secondo me dipende molto da qual è il mood della serie. Le scene hot di Samantha erano difficili. Per me lo erano anche da guardare. La Maria Pia non approvava. Baby, you can find me under the... E a quanto pare Kim Cattrall è stata difficile fin dall'inizio. Forse delle quattro era quella che aveva un po' più curriculum storicamente. Quindi quando le hanno proposto il ruolo di Samantha... È stata la prima attrice a cui l'hanno proposto, ma è stata anche l'ultima delle quattro ad accettare. Il doppio no di Samantha, l'attrice infatti ha rifiutato ben due volte il ruolo prima di convincersi ad accettare. Tutti gli indirizzi delle ragazze sono falsi, e meno male. Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda hanno degli indirizzi che non corrispondono a realtà. L'abito mille foglie di Carrie, stupendo, se ve lo ricordate. Ci sono volute 5 persone per aiutare Sarah Jessica Parker a indossare il suo iconico abito di Versace nella sesta stagione. E poi, contratto antinudità di Carrie. Sarah Jessica Parker era la sola del cast ad aver imposto la clausola per non dover mai girare le scene di nudo. E ti credo poi che Kim Cattrall dice: scusa, ma io chi sono? Cioè, la scema del villaggio. La vera Carrie, Candace Bushnell, penna di New York Observer, per cui curava la rubrica di Sex and the City, fu pagata solo $60,000 per i diritti d'autore. Raga, sono pochissimi se confrontati col successo immortale della serie. Mr. Big doveva essere Alec Baldwin. Sai che però sì. Sì, ora che lo so, sì, lo vedo, I can see that. Dunque, Chris Noth non incarnava la visione originale di Darren Star. Il creatore di Sex and the City avrebbe voluto Alec Baldwin. Non è così semplice avere Alec Baldwin. Chissà se poi col senno di poi avrebbe, cioè se si è mangiato le mani per, ma insomma lui secondo me poi ha fatto 30 Rock. Perché ci sono stati gli anni di Sex and the City, erano anni in cui secondo me Alec Baldwin non faceva un granché, se non sbaglio. E poi però è stato rilanciato dalla serie di Tina Fey, 30 Rock, che insomma secondo me è una delle serie comiche più belle che ci siano. Vediamo qualche altro dei 25 fatti dei 25 anni di Sex and the City. Il vero nome di Mr. Big lo sappiamo? Aspetta! Lo so, voglio dire, oddio, non sto guardando, raga, voi lo sapete? Allora, sicuramente è con la J, sono indecisa tra Jim e John, però dirò John. Sì, è John, raga, è John, che è stato scelto a caso e sul momento dai produttori dello show. L'ultimo Chuck, le prese dell'ultimo episodio, sono concluse 4 giorni prima della messa in onda. Cioè proprio lì. Ed Sheeran. con Eyes Closed, che ci porta alla fine di questa simpatica avventura di oggi insieme, io in solitaria, che non capita troppo spesso, però ogni tanto studio, imparo, interagiamo, ci teniamo compagnia. Non ho assolutamente raggiunto i 25 fatti dei 25 anni, ma almeno così non vi siete imbriacati e imbriacate, anche perché è martedì e domani si va a lavorare. Dunque, l'appuntamento, cari amici e amiche, è fra un'ora alle 21 su Instagram per l'extra disagio. C'è la diretta con Luca e il caso è un caso molto misterioso di cui io non so nulla. Quindi stasera mi metterò un po' anch'io comoda, al massimo farò le domande a Luca che poi voi mi ponete nei commenti della live. Quindi ci troviamo fra un'oretta, non dobbiamo separarci per molto tempo in realtà, ce la faremo, ma sì dai, un'oretta, vado a mangiare qualcosina, ecco. Dunque l'appuntamento, per chi non venisse stasera alla diretta, non partecipasse, è domani alle 18 con Mani di Protagonismo qui su Radio Parma. Ci sarà compagnia di Branco, l'articolo è uscito, yeah! E ci saranno, però domani parleremo d'altro, perché abbiamo appuntamento con una psicologa e parleremo del lutto in relazione agli amici cani. Domani piangiamo, ve lo dico. Bene, buona serata. Se ci si vede bene, se no salutatemi tanto i vostri familiari, i cari. E basta, ho detto tutto quello che dovevo dire. Ciao!